riguardo alle parole. Come mettere seriamente in discussione il sapere eurocentrico? Come immaginare un percorso didattico sulle tracce del colonialismo in relazione all'oggi per una comunità di formazione intergenerazionale? Come fare di un museo etnografico un laboratorio di decolonizzazione? Riguardo alle parole è un podcast del Goethe Institute di Roma, a cura di Viviana Gravano e Giulia Grechi, all'interno del progetto Transcultural Attentiveness, in collaborazione con il MUCIB, Museo delle Civiltà di Roma. Diversi punti di vista, prospettive, voci a confronto, per interrogarci insieme su possibili percorsi di decolonizzazione del nostro presente. Episodio 1. Uba Cristina Alifara.
Vorrei iniziare leggendovi un poema che si intitola Aksum, scritto parecchi anni fa, quando la questione della restituzione del patrimonio culturale, artistico alle ex colonie era ancora non nota al grande pubblico. E la poesia, il titolo della poesia è Aksum. Dunque, nel 1937 l'obelisco di Aksum fu preso come bottino di guerra e trasferito in Italia dal regime fascista, che volle in tal modo commemorare l'occupazione dell'Etiopia e le nascite dell'effimero nuovo impero romano. L'obelisco stava proprio davanti a quella che oggi è la sede della FAO a Roma e all'epoca era il Ministero delle Colonie. L'obelisco fu restituito in Etiopia nel 2004. Durante una delle conversazioni che ho avuto con varie persone che venivano dall'Etiopia, un mio amico etiope disse che stava affrontando molti problemi per ottenere i suoi documenti e disse: dovrei andare dagli agenti di polizia e dire loro che, essendo anch'io etiope, dovrei avere permesso per restare in Italia per 70 anni, così come l'obelisco. Rimango 70 anni e poi sarò pronto per tornare a casa. Ovviamente si tratta di un paradosso, ma mostra chiaramente lo stretto e sottile legame che c'è tra la storia contemporanea e la storia coloniale passata. Questo è il testo del poema che si intitola Aksum. Sono noci che non si sciolgono le tue parole, groppi in gola, che prolungano contese e liti. Attraversato il mare, troverai solo biscotti e frutta, ove si ergeva il tuo obelisco. Io raccoglierò fiori di schiuma sulla battigia, bianchi e rigidi come ossa e mura. Fai che non mi portino il corpo tuo smembrato, monolite circoncisa, testa, torace, tibia. Resta una cicatrice aperta nel cemento, tracciata e cancellata di fronte alle colonie. La stella è nella stiva, il mare brulicante. Quindi questa è una poesia che mi fa molto piacere recuperare perché è una delle prime poesie che ho scritto molti anni fa. Un altro lavoro di cui mi preme molto parlare è un testo che ho scritto recentemente, diciamo, come posso definirlo, una novella, si intitola La danza dell'orice, e che è stato stampato in un elegante libro, libretto, da Juxta Press nel 2019. Juxta è un editore d'arte, di libri d'arte con sede a Milano, che mi ha in qualche modo commissionato un ekphrasis, quindi già questa idea della commissione, no? È stata molto interessante per me. Un ekphrasis ispirato a un ritratto di mia scelta. Nell'ultima pagina del libretto c'è un ritratto di una donna dell'artista keniana Wanjechi Mutu, e questo ritratto si chiama Homeward Bound, è del 2009, ed è una sorta di patchwork ibrido, selvaggio, robotico e umano allo stesso tempo. E sebbene non direttamente collegato, l'opera d'arte ha, in qualche modo, quest'opera d'arte ha avuto una grandissima influenza su quello che ho scritto per vari motivi. Ci sono vari elementi che io recupero in questo testo. La storia è la seguente: una guerriera, una delle più temute in campo, la protagonista Shaklan, è una donna. Dopo anni di lotta contro gli invasori inglesi, lei e il suo compagno stanno fuggendo. Così inizia la storia. La stella spica stava tramontando e nel cielo si vedeva il pianeta rosso di Marte, un segno nefasto. Ecco perché Shaklan e io abbiamo deciso di partire. Vediamo che la voce narrante è quella di un uomo, più avanti scopriremo anche molto più anziane, poi si disvelerà alla fine il rapporto tra quest'uomo e Shaklan. Ma non piove da un anno, fucile addosso, tuniche e turbanti incrostati di terra rossa, cavalli che si muovono lenti nella calura, Shaklan avanza tra i termitai e i resti sbiancati dell'erba. Al suo fianco, appunto, come ho già preannunciato, c'è un uomo anziano, il narratore. Le riserve d'acqua sono esaurite, gli animali sono sfiniti, i colli piumati di bianco degli avvoltoi sono imbrattati di sangue. Attraverso un deserto con tombe tutto intorno, accompagnati da visioni di ginni e, cito, non esseri in carne ed ossa, pronti a scomparire se viene pronunciato il nome di Allah. Dopo giorni di cammino, vedono, al di là della linea bruna dell'orizzonte, un'immensa distesa blu tonda, gelata come un occhio. È il mare. Da lontano la città sembra un miraggio, ma non è nient'altro che una baraccopoli, con orde di mosche ovunque. Qui, in questa città, di cui io non dico il nome perché volevo che fosse una storia universale, diciamo che non avesse in realtà riferimenti geografici e temporali anche in qualche modo, sebbene poi alla fine alcune cose siano facilmente rintracciabili, gli esercizi qui in questo luogo, gli esercizi equestri di Shaklan, attirano l'attenzione di un mercante che li convince ad imbarcarsi per una città d'oltremare, probabilmente la Marsiglia della mostra coloniale del 1922. Infatti, in questa storia tra l'Africa e l'Europa, i luoghi non sono mai completamente identificati. Shaklan finirà per scegliere un altro nomadismo, quello degli artisti circensi, svelando finalmente al lettore il segreto che l'ha costretta a partire dalla Somalia. Dalla Somalia, che non viene mai nominata in qualche modo, un segreto in realtà condiviso da troppe donne. Vorrei leggere qui un brevissimo passaggio della Danza dell'Orice, appunto come ho anticipato, pubblicata da Juxta Press, ed è la parte che concerne quella dell'esposizione universale dei cosiddetti famigerati zoomani. Qui è l'uomo che parla, il narratore, l'uomo anziano che parla. Attraversiamo quartieri in cui la città sembra confusa e fatiscente. La gente butta le immondizie dalla finestra, ma è un grande parco che siamo diretti, il parco della grande esposizione, come ci ha spiegato l'interprete. Ecco davanti a noi la grande esposizione, con le sue mille e mille meraviglie. Macchine, statue, quadri, gioielli, armi, stoffe, prodotti infiniti di ogni genere. Dalle isbe della Siberia al chiosco del Bosforo, dalla moschea di Brussa alle tombe ipogee, e poi cavalli russi, camelli rossicci, licaoni bianchi, negri albini ed eschimesi che pescano nelle loro barche. Shaklan è perplessa. Percorriamo larghi viali tra padiglioni gremiti di espositori, visitatori, curiosi, manovalanza, guardie, musicisti, ristoratori, giornalisti, politici, sacerdoti, militari, uomini, donne e bambini di ogni sorta. Tutti si girano al nostro passaggio, come in città, ci rivolgono i loro occhi pieni di stupore. Infine arriviamo a un accampamento. Questo è il nostro villaggio, afferma l'impresario, il villaggio indigeno. Shaklan rimane muta, si aggira a cavallo tra le capanne. C'è una donna che prepara il cibo su un fornelletto di terracotta, un uomo lavora a un rozzo telaio. E altri due se ne stanno seduti in disparte, fissando il vuoto. Un bambino si intrufola nel codazzo di ragazzacci curiosi che spinge e urta per chiedere l'elemosina. Non crederai di piazzarci qui? Chiede furiosa l'impresario Shaklan. Non erano questi gli accordi? Vorresti metterci in mezzo a gente che non parla neppure la nostra lingua? L'interprete cerca di mediare. Andrete in albergo, si patteggia alla fine, ma ogni mattina dovete tornare. Fate costruire al più presto un recinto dove possa allenarmi a cavallo, sancisce Shaklan. Allora, in qualche modo la figura di Shaklan nasce da diverse suggestioni. Naturalmente quella che viene più alla mente, quella più ovvia, è quella della Venere Nera, figura che in qualche modo volevo a modo mio riscattare, avendo letto vari saggi, visto anche varie rappresentazioni anche cinematografiche, no? E volevo creare questo personaggio, sebbene la Venere Nera non sia stata così vittima, no, come è stata in qualche modo raccontata, volevo però raccontare questo personaggio femminile che era pienamente in controllo del suo futuro. Ma in qualche modo in Italia la storia degli zoomani e delle esposizioni universali mi è stata anche sollecitata da due saggi che sono stati per me di estrema importanza. Il primo da cui nasce questa idea è La madrepatria è una terra straniera di Valeria De Plano, che mostra in modo molto sofisticato come la questione della cittadinanza sia radicata nel passato coloniale. Il secondo poi è Partigiani d'oltremare di Matteo Petracci, che racconta le vicende in un gruppo di uomini e donne originari delle colonie italiane, portati con inganno, in qualche modo con inganno, alla mostra di Oltremare di Napoli nel 1937. Questo gruppo di persone alla fine non riesce a ritornare, non può ritornare nei rispettivi paesi di origine a causa della guerra e finiscono in un paese delle Marche a Treia e infine vengono in qualche modo liberati, però anche per loro volontà, perché entrano in contatto con un gruppo di partigiani che permette la loro liberazione da questo luogo. Attualmente penso, con il contatto con il museo italo-africano, come lo vogliamo chiamare, africano-italiano, binomi sono sempre estremamente importanti, a mio avviso, e con l'enorme patrimonio che c'è, tutta la possibilità che abbiamo anche di scoprire, trovare nuove storie legate a questi oggetti preziosissimi. Io ho avuto l'occasione di vedere abiti e gioielli, ovviamente comprati dai mercati. Si tratta di un patrimonio culturale, come nel caso per esempio del Belgio, di quello che è stato il rapporto del Belgio con il Congo, con l'ex Congo, ma di oggetti e patrimonio essenzialmente comprato nei mercati. E credo che questo ci aiuterà, poiché in Somalia non c'è un patrimonio archeologico e neanche archivi e biblioteche, a ritrovare e ricostruire questo passato coloniale. Quindi per me questo progetto del museo coloniale, del museo italo-africano è estremamente importante, l'ex museo coloniale italo-africano è estremamente importante per me, ma per molti altri, per cercare di ricostruire, inventare nuove storie, no? A partire da degli oggetti, a partire da delle suggestioni che indubbiamente ci parlano. E d'altra parte penso anche che lavorare sulle storie passate, i reperti museali, non solo sia di fondamentale importanza per far luce su un passato coloniale, che purtroppo è stato a lungo assente nel dibattito pubblico italiano, ma finalmente non lo è più, ma anche per mettere luce su certe tensioni che si sono rivelate in qualche modo nocive nelle ex colonie, no? Vediamo nella storia presente e anche per contribuire in qualche modo a un dibattito globale su migrazione, diritti umani e riconciliazione. Soprattutto parlo della Somalia, in questo caso.